Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori.
Ciao a tutte e tutti da Van Loon, la vostra mezz'ora di storia in onda la domenica mattina su Radio Città Fucico e in podcast su www.radiovanloon.info. Ai microfoni con voi per questa prima puntata del 2024 ci sono io, Olga, ma soprattutto ci sarete voi. Infatti per una volta saranno ascoltatrici e ascoltatori protagoniste di questa puntata. Mentre pensavamo a come iniziare il 2024, ci siamo dette che sarebbe stato bello condurre una puntata al rovescio. Di solito, come sapete, siamo noi a dare consigli sui libri, raccontare trame, fare interviste. Ma in questo caso vi abbiamo girato la domanda che ci facciamo ogni settimana. Cosa vorreste farci leggere? Cosa vi è piaciuto in questo 2023? Come abbiamo detto, non dovevano essere per forza libri usciti nel 2023, ma qualcosa, qualche libro che vi ha fatto pensare a noi, che potesse essere in linea con le puntate di Van Loon, quindi libri di storia certo, ma in tutte le loro forme, molteplicità. Parlo di romanzi, attualità, fumetti, geografie nascoste, libri di viaggi, insomma, qualcosa di valluniano. Ci avete risposto in tante, e per questo vi ringraziamo, perché per un'oretta avete messo in gioco la vostra voce e il vostro tempo, ci avete mandato mail, scritto su Telegram, su WhatsApp, unendo l'Italia da Torino a Pescara, da Genova ad Ancona, a Bologna, naturalmente, e attraversando l'oceano e l'emisfero fino a Mendoza, in Argentina, in un unico filo rosso fatto di tantissime storie. Quello che ne è uscito è un mix accattivante e interessantissimo per noi. Dall'assedio di Sarajevo al colonialismo italiano, dai fumetti di due autori amatissimi dalla redazione come Art Spiegelman e Paco Roca, a quelli da scoprire, come L'Eternauta di Hector Herman Osterled. Dalla cara Belux alla riscoperta di Alba de Cespedes, dalla saga familiare dei Leoni di Sicilia fino alla Brigata Maiella.
Neve fino a bordo dei Fermaneve, inizia con questa frase Preghiera nell'assedio, il primo romanzo di Dami Roccina, uscito quest'anno per Calere Edizioni e tradotto in modo esemplare da Estera Miocic. È un libro potente per stile di scrittura, finalmente un autore e non uno scrittore. Una voce potente, costante, poetica, sia per la metodologia con cui è scritto questo libro, sia per le tematiche affrontate. Parliamo infatti dell'assedio di Sarajevo, visto dalla parte serba. Per la prima volta viene raccontata la storia di Gabravica, questo quartiere occupato dai nazionalisti serbi, e di quello che accadeva al suo interno. Un amore straziante per Sarajevo, un amore che ho rivisto solo nelle poesie di Sidran e di Sarajlic, entrambi poeti jugoslavi e sarajevesi. Preghiera nell'assedio è un viaggio nell'orrore degli anni 90 e del Novecento, un grandissimo lavoro sulla complessità e sulla restituzione di quest'ultima attraverso le lenti di un giovane uomo a cui accade l'irreparabile. Il contraltare di questo dolore è ovviamente una storia d'amore fra il protagonista e una ragazza conosciuta nel quartiere. E questa coppia resiste e corre il rischio. Ed è una coppia mista, è un'unità di gesti, di silenzi. Il loro rapporto viene descritto in modo estremamente delicato e visto come estremamente positivo. Ed in questa alternanza fra la tragedia della guerra all'esterno e il fiorire dell'amore all'interno che questo libro prende forza. Prende forza anche grazie a una scrittura che non è mai doma. E a seguito di continui colpi di scena e repentini cambiamenti, il romanzo diventa quasi un romanzo d'avventura, sembra un romanzo d'azione, anche se siamo all'interno di un contesto veramente terribile e annientatore. Quello di Orcina è una danza delle parole, è come scrive lui nel suo libro, è sullo scrivere come stile di vita, sull'esperienza, sui paesaggi, sulle relazioni con il lavoro e le sconfitte. Ed è proprio su queste tematiche che si innerva la poetica del nostro autore. Un libro consigliatissimo, un capolavoro. Per questo e per tutto questo, e specialmente per Sarajevo.
Ciao. Ciao a tutte e a tutti, sono Marcello, sono un dottorando in storia. Insomma, rispondendo all'appello, tra virgolette, no, di Radio Vallul, mi sento di consigliare due libri. Il primo riguarda un po', è molto vicino al mio argomento di ricerca, è del libro di Antonio Morone, Gli ultimi Ascari d'Italia, edito nel 2022, quindi di oramai quasi 2 anni fa, da Le Monnier. È un libro molto importante perché Morone ricostruisce le vicende degli Ascari nel dopoguerra, quindi dopo la fine del dominio coloniale, ricostruendo anche le continuità delle politiche non solo coloniali ma anche razziali dell'Italia repubblicana nei confronti degli Ascari, e soprattutto perché mette in evidenza in primo piano la gentilità dei sudditi coloniali, quindi degli Ascari, e il fatto che essi non fossero semplicemente dei meri attori passivi ma avessero appunto un loro protagonismo nei confronti dei dominatori. Dall'altro lato, il secondo libro invece è diverso, riguarda un po' più la mia terra, l'Abruzzo. Il libro di Costantino Felice si chiama Dalla Maiella alle Alpi, ed è un libro credo molto importante perché ricostruisce in maniera puntualissima e devo dire molto molto vasta tutta, infatti il sottotitolo è Guerra e Resistenza in Abruzzo, tutta l'attività della resistenza abruzzese. Ne esce fuori un quadro vasto, importante, di un'attività resistenziale spesso purtroppo troppo messa in secondo piano e dimenticata a partire proprio dagli abruzzesi stessi. Un caro saluto e a presto.
Ciao agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Vallun, sono Riccio di Puttagè, che è un programma di Radio Banda Larga in cui facciamo anche una rubrica che si chiama Un pezzo di storia proprio insieme alla redazione di Vallun, e i miei consigli mi fanno vergognare tantissimo perché sono veramente banali, è un po' come consigliare a qualcuno di ascoltare i Beatles, ma se per caso come me siete tra gli ultimi a non averli letti, recuperateli senza pensarci due volte. Sono due capolavori del fumetto e vanno benissimo sia per chi ha la passione per la storia sia per chi non ce l'ha, e uno è probabilmente uno dei fumetti più famosi di sempre. Dopo averlo letto devo dire più che meritatamente, ed è Mouse di Art Spiegelman, che è stato pubblicato a puntate nel corso degli anni 80, in un'epoca in cui i fumetti erano considerati ancora roba da adolescenti, e trattare la Shoah a fumetti come fa era un azzardo incredibile, ma vi assicuro che è una delle cose più belle che potete leggere sul tema, fa commuovere, fa ridere e soprattutto fa capire. L'altro invece più recente, un po' meno famoso, è di 10 anni fa, è stato recentemente pubblicato, si chiama I solchi del destino ed è di Paco Roca, un autore spagnolo a cui Vallun ha anche dedicato una puntata, che è anche quella da recuperare. Parla della storia poco conosciuta della Nueve, che è una compagnia dell'esercito francese composta però da esuli repubblicani spagnoli, che in sostanza hanno liberato Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale. Di Paco Roca recuperate tutto quello che potete, parla tanto di memoria non solo storica, ma questo è un ottimo punto di partenza. Quindi Mouse e i solchi del destino. Un saluto a tutti e tutte e un abbraccio alla redazione. Ciao!
Ciao, vorrei ringraziare la redazione di Vallun per tutti gli spunti, sempre molto interessanti, e consigliare un libro che ho letto di recente, che è L'Eternauta, nella versione Estrel Breccia. È un fumetto argentino che nasce come una serie di racconti di fantascienza scritti da Hector Estrel e disegnati da Solano López nel 1951, che assume però sempre più un potere, un portato storico, diciamo, sia per la vita dell'autore Estrel stesso, che rimane vittima della dittatura argentina nel 1978, sia per le tematiche che tocca, che purtroppo sono ancora molto attuali. L'Eternauta è un viaggiatore del tempo che si materializza davanti allo scrittore per raccontare ciò che ha vissuto, ciò che ha visto e ha vissuto, affinché possa non ripetersi mai più, in realtà non ripetersi mai. È la storia di un'invasione aliena a Buenos Aires. L'Eternauta racconta che lui e i suoi tre amici stavano giocando al trucco, che è come una briscola italiana, quando è saltata la luce e guardando fuori dalla finestra vedono grossi fiocchi che sembrano fiocchi di neve però sono fosforescenti e vedono le persone che iniziano a morire. È la storia di questa resistenza, della resistenza formata da un piccolo gruppo di persone che avevano vite comuni e che si trovano a combattere questa forza aliena che in realtà sono tutte le forze straniere, perché a un certo punto dicono siamo come gli Inca che dobbiamo combattere contro tutte le forze straniere e che cercano di mantenere l'umanità, che invece la guerra toglie perché il nemico è formato da degli insetti, da dei robot, da persone disumanizzate. Credo che questo tocchi temi veramente molto purtroppo attuali ed è veramente interessante in tutti i suoi piccoli dettagli e anche nella storia stessa del libro, del fumetto, come si è evoluto. Grazie mille e un buon anno.
Il mio consiglio di lettura per il 2024 è Tutto sull'amore di Belux, femminista, attivista, accademica. E in effetti come pedagogista ed educatrice sessuale lavoro con persone giovanissime, giovani e adulte, e a quelle giovani e a quelle adulte consiglio la lettura di questo libro. Perché? Perché nel 2023 abbiamo visto crescere l'attenzione verso il tema della violenza nelle relazioni, ma credo siamo d'accordo nel ritenere che siamo a distanze siderali dall'aver risolto questo tragico problema. Osservo nelle persone giovanissime, ma anche in quelle adulte, una profonda difficoltà a percepire l'amore come una responsabilità e una scelta di cui farsi carico. Belux invece nei suoi testi ci insegna chiaramente proprio questo, che amare significa occuparsi della propria e altrui crescita spirituale. E gli ingredienti di questa crescita non sono la passione e la felicità che di solito associamo all'amore, ma la cura, la verità e l'impegno. Ecco, nel 2024 vi auguro di amare alla Belux, leggendola e nutrendo occasioni in cui chiedersi che cosa faccio io per amare, anziché chiedersi che cosa faccio io per essere amabile, per essere amato, per essere amata. Ecco, credo che amore non faccia rima con una parola estremamente abusata, resilienza, che significa tornare alla forma precedente l'urto, ma che amore faccia rima con cambiamento, con trasformazione, sia individuali che collettive. Ciao, buona lettura.
Il libro I leoni di Sicilia di Stefania Auci, edito da Nord, è la storia della famiglia Florio, un potente ritratto dell'ascesa, la potenza e la caduta di una famiglia che ha segnato la storia della Sicilia e del nostro paese, sullo sfondo dei cambiamenti storici di quel periodo, la fine del Settecento fino a Garibaldi, passando per i moti del 1848. Il potere e il controllo su un'intera classe politica, le innovazioni anche tecnologiche di una famiglia che ha rivoluzionato la storia della navigazione e dei commerci nel Mediterraneo. Un romanzo storico e intimo di uomini e donne, la cui fragilità, la sete di potere inchiodano il lettore fino all'ultima pagina.
Ho appena finito di leggere Le ragazze di maggio di Alba de Céspedes, una raccolta di poesie uscita per la prima volta in Italia nel 1970, ma ripubblicata recentemente da Mondadori, e mi è sembrata una bella notizia da condividere, anche per ricordare la figura di questa partigiana e scrittrice italo-cubana che è meno nota di quanto meriterebbe. Io conoscevo Alba de Céspedes soprattutto come autrice di romanzi e questa sua vocazione narrativa mi sembra che si ritrovi anche nelle Ragazze di Maggio, che in effetti più che come una raccolta di poesie si configura come un reportage a più voci, in cui vengono riportate le parole delle giovani donne protagoniste del maggio francese del 68. Non a caso la prima versione del testo è stata composta in francese e solo in un secondo momento è stata tradotta dalla stessa autrice in italiano. Per fortuna l'opera è stata pubblicata con il testo originale a fronte, che in effetti restituisce un'immediatezza diversa rispetto alla versione in italiano, ed è anche corredata da alcune note, per la verità molto essenziali, ma che possono aiutare a comprendere meglio i riferimenti a luoghi o a episodi specifici. Forse non tutte le parti dell'opera presentano la stessa tensione letteraria ed emotiva, ma mi sembra che Le ragazze di maggio possa essere un buon punto d'accesso, e qui penso anche alla scuola, per capire il clima di quei mesi concitati. La paura, la repressione della polizia, il conflitto generazionale, la solidarietà tra i compagni e le compagne, gli slanci ideali e la delusione. Tutto è filtrato attraverso una molteplicità di punti di vista femminili, tra cui non manca quello delle donne nere e straniere. E questo mi sembra un motivo di particolare interesse.
Allora, vorrei consigliarvi il libro di Raffaele Bedarida intitolato Corrado Cagli, la pittura, l'esilio, l'America, 1938-1947, edito da Donzelli nel 2018. Il libro analizza, sulla base di un'importante ricerca documentaria, le vicende umane e artistiche di Corrado Cagli durante l'esilio imposto dal regime fascista. Corrado Cagli nasce ad Ancona nel 1910 e muore a Roma nel 1976 ed è stata una figura fondamentale nel panorama artistico del Novecento, non solo per aver basato la sua ricerca sulla sperimentazione di tecniche e stili differenti, ma anche come teorico nel dibattito culturale nazionale e internazionale. Il libro introduce la densa narrazione con le critiche avanzate dei membri del gruppo Forma 1 durante l'inaugurazione della mostra romana dedicata a Cagli nel 1947, che esponeva le opere realizzate nel periodo passato in esilio, principalmente in America, dal 1938. Il quadro storico del ventennio, come meglio di me sapete, è complesso e carico di contraddizioni, che avevano permesso alla politica culturale del regime di affidare numerose commissioni pubbliche e di farsi rappresentare durante le manifestazioni artistiche nazionali da un giovane artista ebreo e omosessuale. La partecipazione di Cagli a questo contesto culturale divide la critica e gli artisti dopo il suo ritorno a Roma, ma Bedarida riesce ad analizzare sapientemente le voci e le motivazioni che accendevano il dibattito, sempre tenendo il filo dell'esperienza americana. Questo periodo, noto per la partecipazione di Cagli come soldato dell'esercito statunitense allo sbarco in Normandia, alla liberazione del campo di concentramento di Buchenwald, viene affrontato e sviscerato da Bedarida attraverso le lettere, gli articoli di giornale, i disegni, con l'obiettivo di ricucire le personalità dell'artista frammentata dall'esilio. Non entro nel merito del fitto intreccio di rapporti che Corrado Cagli ha intessuto in questi anni cruciali con il contesto culturale americano, che lo hanno visto, tra le altre cose, collaborare in veste di scenografo e costumista con la nascente Ballet Society di New York. Oggi, nella Grande Mela, è in corso fino al 27 gennaio una mostra curata dallo stesso Raffaele Bedarida, dal titolo Transatlantic Bridges, Corrado Cagli, 1938-1948. Presso il Center for Italian Modern Art. Vi invito quindi a leggere il libro e a chi si trova oltreoceano di andare a vedere la mostra, anche per me. Grazie, ciao!
In coda e fuori dai microfoni, ma con alcuni commenti sui social e per messaggio, ci hanno segnalato alcune belle uscite del 2023. Chiara Colombini, Storia passionale della Resistenza, edito dalla Terza. Claudio Bolognini, Stella Rossa, edito da Red Star Press. Giampiero Piretto, L'ultimo spettacolo, i funerali sovietici che hanno fatto la storia, edito da Raffaele Cortina. Alessandro Portelli, Dal rosso al nero, la svolta a destra di una città operaia. Terni, Laboratorio d'Italia, edito da Donzelli. E Fascisti contro la democrazia, Almirante Rauti alle radici della destra italiana, di Davide Conti, edito da Einaudi. Riprendo alcune parole del nostro editoriale di inizio stagione che potete riascoltare sulla nostra pagina Facebook. Quello che avevamo detto in quell'occasione, ma che vale certamente ancora adesso e ancora di più per il 2024, è che probabilmente non faremo la rivoluzione a suon di libri e buona musica, ma siamo sicure che il fascismo si regge perché c'è chi è indifferente e noi è lì che non smetteremo di battere. Allora buon 2024, che sia un anno pieno di libri, perché in questo terribile mondo ne abbiamo sicuramente bisogno.
Dopo questa bella carrellata di consigli, tutti molto diversi tra loro, è doveroso citare e ringraziare chi ci ha messo la voce. Allora in ordine sparso ringraziamo Marcello, Riccio, Margherita, Chiara, Matteo, Paolo e Mari. E vi ricordo che potete riascoltare tutti i nostri podcast su www.radiovallun2o.info e a questo punto non mi resta che augurarvi buona domenica e a risentirci a domenica prossima.